Questa mattina la predicazione si baserà, come è giusto che sia, abbiamo ascoltato anche da Emanuele, sulla parola di Dio. E non può esserci vera predicazione se non attinge e se non basa, non si basa sulla parola di Dio. Allora, per la lettura del capitolo 4 del libro di Neemia, ho chiesto alla sorella Janet di leggerlo per noi. Posso chiederti di venire qui? Grazie. Quindi, capitolo 4 di Neemia.
Grazie.
Neemia 4. Proseguimento dei lavori nonostante l'opposizione. Quando Sanballat udì che noi costruivamo le mura, si adirò, si indignò molto, moltissimo, si fece beffe dei giudei e disse, in presenza dei suoi fratelli, dei soldati di Samaria, che fanno questi giudei indeboliti? Li lasceremo fare? Offriranno sacrifici? Finiranno in un giorno, faranno forse di vivere delle pietre sepolte sotto mucchi di polvere e consumate dal fuoco. Tuttavia l'ammonita che gli stava accanto disse, costruiscano pure, se una volta ci salta sopra farà crollare il loro muro di pietra. Ascolta il nostro, come siano disprezzati, fa che i loro tragi ricadano sul loro capo ed esponi al disprezzo in un paese di deportazione. Non perdonare la loro colpa e non sia cancellato davanti a te il loro peccato, poiché hanno provocato la tua ira in presenza dei costruttori. Noi dunque costruimmo le mura, che furono dappertutto innalzate in ogni altezza, e il popolo aveva preso a cuore il lavoro. Ma quando Sanballat, Tobia, gli Arabi, gli Ammoniti e gli Asdodei udirono che la riparazione delle mura di Gerusalemme progrediva e che le brecce cominciavano a chiudersi, si indignarono moltissimo. E tutti quanti assieme si accordarono di venire ad attaccare Gerusalemme e a creare dei disordini. Allora noi pregammo il nostro Dio e mettemmo delle sentinelle di giorno e di notte per difenderci dai loro attacchi. Quelli di Giuda dicevano, le forze vengono meno ai portatori di pesi e le macerie sono molte. Noi non riusciremo a costruire le mura. I nostri avversari dicevano, essi non saranno e non vedranno nulla finché non saremo piombati in mezzo a loro. Allora li uccideremo e faremo cessare il lavoro. I giudei però, che risiedevano di vicino a loro, vennero 10 volte a riferirci questo da tutti i luoghi a cui provenivano. Allora io disposi il popolo per famiglie, con le loro spade, le loro lance, i loro archi, nelle parti più basse del posto dietro le mura allo scoperto. Dopo aver bene esaminato ogni cosa, mi alzai e dissi ai notabili, ai magistrati e al resto del popolo, non li temete, ricordatevi del Signore, grande e tremendo, combattete per i vostri fratelli, per i vostri figli e figlie, per le vostre mogli e per le vostre case. Quando i nostri nemici si accorsero che eravamo al corrente dei loro piani, Dio rese vano il loro progetto e noi tutti tornammo alle mura, ognuno al suo lavoro. Da quel giorno la metà dei miei giovani lavorava e l'altra metà stava armata di lance, di scudi, di archi e di corazze, e i capi stavano dietro a tutto il popolo di Dio. Quelli che costruivano le mura e quelli che portavano o caricavano i tempi, con una mano lavoravano e con l'altra tenevano la loro arma. E ognuno dei costruttori durante il lavoro portava la spada cinta ai fianchi. Il trombettiere stava accanto a me. Io dissi ai notabili, ai magistrati e al resto del popolo, l'opera è grande ed estesa, e non siamo sparsi sulle mura e distanti l'uno dall'altro. Dovunque udrete il suono della tromba, là radunatevi con noi. Il nostro Dio combatterà per noi. Così continuavano i lavori, mentre la metà impugnava le lancia. La lancia, dallo spuntar del giorno all'apparire delle stelle. Allo stesso tempo io dissi al popolo, ciascuno di voi con i suoi servi passi la notte a Gerusalemme per fare la guardia con noi durante la notte e riprendere il lavoro di giorno. Io, poi, i miei fratelli, i miei giovani, i miei uomini di guardia che mi seguivano, non ci spogliavamo, ognuno teneva le armi a portata di mano.
Grazie per la lettura della parola. Preghiamo prima il Signore per disporci nuovamente all'ascolto. Signore, ti ringraziamo perché abbiamo il privilegio, ecco, di avere un navigatore sempre aggiornato che può guidare le nostre vite pienamente e a giusta destinazione senza errori se ci lasciamo guidare da esso. Per questo, Signore, vogliamo pregarti di far sì che possiamo essere disposti a seguire la tua parola, a seguire i tuoi insegnamenti e far sì che queste parole, questi insegnamenti siano veramente la guida della nostra vita, che ci aiutino a saper discernere le vie sbagliate, le strade sbagliate nelle quali potremmo incamminarci se non seguissimo il tuo insegnamento. Grazie, Signore, perché è una parola che tu hai fatto scrivere circa 400 anni prima di Cristo, ma che è attuale oggi, 2400 anni dopo. Ti siamo grati perché è una parola, è la parola di Dio, non è una parola d'uomo che noi possiamo ascoltare. Per questo ti ringraziamo e ti celebriamo. Amen. Come anticipato, il titolo di questa predicazione è Al complotto distruttivo di demolizione, la preghiera è strategica. Abbiamo di recente partecipato, almeno diversi di noi, partecipato alla settimana internazionale di preghiera promossa dall'Alleanza Evangelica Europea. E non è a caso, perché anche se noi non abbiamo messo in programma il tema di quest'oggi, dopo la settimana di preghiera, perché quando è stato elaborato, diciamo, il piano omiletico, la settimana mondiale di preghiera non avevamo ancora coscienza. Ecco, non è a caso, però oggi riprendiamo lo studio del libro di Neemia parlando nuovamente della preghiera. In questo caso in relazione alle problematiche concrete con le quali il popolo ha dovuto confrontarsi, ha dovuto affrontare. Questo ci insegna, nel caso non fossimo ancora convinti, quanto sia fondamentale la preghiera personale, comunitaria, con il popolo di Dio, se si vuole costruire. Se si vuole costruire la propria vita o ricostruirla e ricostruire insieme la vita della Chiesa anche nelle sue relazioni. Infatti la nostra serie di predicazioni su Neemia, lo ricordiamo, prende spunto proprio da una preghiera che è espressa nel Salmo 11, versetto 3, quando il salmista si pone questo interrogativo, se le fondamenta sono rovinate. Quando le fondamenta sono rovinate, che cosa può fare il giusto? E certamente il giusto, il cristiano, la cristiana, che ha timore del Signore, che ha timore di questo Dio, non trascurerà la preghiera personale, non trascurerà la preghiera comunitaria. Anzi, si impegnerà sempre di più a viverla con la Chiesa e a vivere la Chiesa. Ci siamo lasciati domenica 5 dicembre, quindi l'anno scorso possiamo dire, parlando del tema se Dio favorisce, il popolo costruisce. E in quella circostanza abbiamo accennato che laddove Dio e la Chiesa costruiscono, vi sono anche coloro che non lo fanno, che impediscono, volutamente creano degli ostacoli. E abbiamo letto qualche cosa in questo capitolo. Nel capitolo 3 abbiamo letto la dettagliata descrizione della ricostruzione delle mura fino a metà altezza, il testo poi l'abbiamo letto questa mattina al versetto 6, abbiamo letto del ripristino e della ricostruzione di tutte le porte di accesso a Gerusalemme, il ripristino delle torri, degli acquedotti, delle scalinate, dove tutto il popolo indistintamente fu impegnato nei lavori. E abbiamo anche visto le giovani figlie del capo della metà del distretto di Gerusalemme lavorare con loro padre Salomo. E se Dio costruisce, e sappiamo che Dio costruisce, tutta la Chiesa lo deve fare con Lui, seguendo i suoi metodi e i suoi ritmi. Il primo aspetto sul quale riflettiamo insieme questa mattina è il complotto. Mentre tutto il popolo lavorava apertamente alla luce del sole, il nemico di Dio, il nemico del popolo di Dio, lavorava in segreto. Infatti il capitolo 4 si apre con la reazione del samaritano Sanballat, il quale si adirò e si indignò moltissimo nel vedere che la ricostruzione delle mura progrediva. Ora, se l'indignazione una persona o l'ira la tiene per se stessa, non crea preoccupazione. Ma Sanballat, dopo aver complottato segretamente, esce allo scoperto, coinvolgendo perfino nella sua cospirazione i soldati e la popolazione di Samaria. Quindi un complotto anche bellico, diciamo di veramente, guerra contro i giudei. Ora è risaputo che la relazione tra i samaritani e i giudei o tra di loro non correva e non corre buon sangue, potremmo dire. Ma qui, da parte dei giudei, non c'è alcuna intenzione a inacerbire o inasprire gli animi, semplicemente perché i giudei sono presi esclusivamente dalla gioia, dallo zelo, dal vigore di ricostruire le mura della città, di ricostruire la città, il Tempio, per poter tornare a celebrare il nome del Signore in libertà e a farlo nella loro terra, nella loro città. Ma per i nemici di Dio questo non sa da fare. Era già accaduto, già al tempo di Esdra, i nemici vennero per impedire, Esdra capitolo 4, versetti 4 e 5, e capitolo 5, versetti 1 a 5. Il complotto di Sanballat è in secondo luogo è quello anche quello di diffamare, discreditare i lavoratori, lasciando intendere che insomma questi lavoratori sono improvvisati, non sono all'altezza del grande ambizioso progetto. Che faranno questi giudei indeboliti? Li lasceremo fare? Offriranno sacrifici? Finiranno in un giorno? Faranno forse rivivere delle pietre sepolte sotto mucchi di polvere e consumate dal fuoco. C'è perfino chi, come Tobia, che è complice di questo complotto, insinua che alla fine il lavoro risulterà inutile, fragile, al punto che dà vita a un proverbio: se una volpe vi salta sopra, fa crollare il loro muro di pietra. Sanballat e Tobia e i loro diversi alleati trattano il popolo di Dio come degli incompetenti, degli sprovveduti, al punto da perfarsi di loro, versetto 1, e di ritenere che basti una volpe a rendere vano tutto il loro lavoro, tutto il loro sacrificio. Mentre non sanno o non vogliono sapere che hanno a che fare con persone in realtà competenti. Il capitolo 3 ci ha parlato di fabbri, di falegnami, di muratori, di orefici, di esperti di acquedotti. E alla fine di questo capitolo 4, Nemia parla perfino di costruttori, non di persone improvvisate. È vero, noi abbiamo detto, lo ricorderete forse nella prima predicazione, che Nemia ha rinunciato alla sua carica di coppiere del re per un periodo di, nella prima volta, di 12 anni, per diventare, come dire, ingegnere, progettista e costruttore. E la sua esplorazione, una volta giunta a Gerusalemme durante la notte, ebbe proprio questo ruolo di poter capire e progettare come ricostruire al meglio quelle macerie. Ecco, quindi nulla fa pensare che Nemia fosse uno sprovveduto e non sapesse come ricostruire le mura del tempio. Avvalendosi delle varie competenze ha dimostrato quello che, diciamo, che era infondata questa burla da parte dei suoi avversari, che quelle mura avrebbero resistito a lungo e alle illusioni degli avversari. Insomma, non si è trattato di due improvvisati costruttori come i comici Stanlio e Ollio, che molti di noi, o almeno alcuni di noi, ricordano negli anni, fine degli anni 60, anni 70. Dopo aver terminato la loro costruzione della casa e riposto gli attrezzi del mestiere, si sedettero sul campo e si rallegravano dell'eccellente risultato estetico di questa casa. E mentre gustavano e guardavano questa loro casa, videro un passerotto appoggiarsi sul colmo della casa e la casa facendo a terra. Nessuno investirebbe in tali costruttori, e tantomeno Nemia, trattandosi della chiesa, del popolo di Dio, della casa di Dio. Ed infatti ben presto sia il Sanballat che Tobia e gli arabi, gli ammoniti, gli asdodei, dovettero fare i conti con la realtà del progresso dei lavori ad opera d'arte, versetto 6. Giungendo alla conclusione, però, che coalizzandosi e quindi mettendo in atto questo, questo atto distruttivo, avrebbero attaccato i costruttori, i lavoratori, gli ebrei e avrebbero impedito il prosieguo dei lavori del settore. E tutto questo ha messo in allerta i giudei, i lavoratori, i quali non esitarono a raccontare il loro stato d'animo a Nemia. Quando al versetto 10 leggiamo: le forze vengono meno ai portatori di pesi e le macerie sono molte, e noi non riusciamo a costruire le mura. Inoltre, ricordando anche quelle voci che erano giunte alle loro orecchie, proprio attraverso Sanballat, Tobia e gli alleati, in merito a questo complotto, alla cospirazione e anche all'imboscata. Essi ricordarono a Nemia queste parole, e cioè essi, i giudei, i lavoratori, non sapranno e non vedranno nulla, leggo il versetto 11, finché noi non saremo piombati loro addosso, allora li uccideremo e faremo cessare il lavoro. È chiaro che di fronte a queste voci la preoccupazione dei giudei era più che legittima. Inoltre leggiamo che altri giudei, residenti vicino ai cospiratori, Sanballat e compagnia, versetto 12, per ben dieci volte vennero a riferire della loro preoccupazione a Nemia. E questi giudei probabilmente sono coloro che non si sono uniti alla costruzione e sono rimasti alla finestra per guardare come vanno le cose, come avviene in tutte le chiese oggi. Come nel caso dei notabili tecoiti, i quali, ricordate, non vollero sottomettersi ai lavori e lavorare all'opera del loro signore, cioè a colui che Nemia aveva scelto come capo squadra, scusate, capitolo 3, versetto 5. Però questi giudei, vedendosi ormai alle strette, ecco che corrono ora da Nemia ad esprimere per ben 10 volte le loro paure, i loro timori. Ma sarebbe bello, è un grande segnale di maturità che nella Chiesa non ci si rivolgesse ai Nemia del di turno, al pastore, all'anziano, solo quando la propria posizione si fa critica e poi si va per la propria strada. Nella Chiesa o si è membri sempre, nel bene, nel male, nella gioia, nel dolore, o è bene dichiarare la propria identità e le ragioni per cui si sta o non si sta con la Chiesa. Nonostante queste preoccupazioni, e tutto fosse seriamente da prendere in considerazione, non ha fatto desistere Nemia dalla perseguire in quello che Dio gli aveva messo in cuore di fare per Gerusalemme, Nemia 2, versetto 12, il quale abbiamo letto, Nemia ha ascoltato, ha valutato ed esaminato ogni cosa con molta attenzione, versetto 14. Prima di vedere però come Nemia, ecco, rincuori i fratelli, i giudei, e organizzi per essere pronti in caso di attacco, dobbiamo vedere Nemia come un uomo di preghiera, in prima linea. Infatti il secondo aspetto, oltre all'imboscata, diciamo, è la preghiera. E credo che dobbiamo evidenziare insieme, in questo testo, la presenza di Nemia e il suo pieno coinvolgimento tanto nei lavori, nelle vicende e nella preghiera. La volta scorsa, al capitolo 3, abbiamo considerato che nel lungo elenco di coloro che hanno lavorato alla ricostruzione delle mura, l'uno a fianco all'altro, ricordate, dopo di lui o dopo di loro, non si è mai parlato di Nemia. C'è un Nemia, ma al versetto 16 del capitolo 3, ma non è il Nemia di cui stiamo parlando. In realtà, però, abbiamo detto che egli era più che presente, perché era presente nell'organizzare le forze, avendole organizzate lui, nella distribuzione dei lotti da ricostruire e nel presiedere alla verifica che tutti i lavori proseguissero secondo quanto era stato progettato e programmato. E ora al capitolo 4 ci sono almeno 17 rimandi al suo coinvolgimento. Noi metteremo solo uno, ma se andate a rileggere potete cogliere queste 17 rimandi alla presenza di Neemia nelle vicende. Il primo sta proprio nel versetto 4, quando, avendo appreso della reazione di Sanballat ai lavori in corso, della sua ira, della sua indignazione e del fatto che si facevano beffe del popolo, Neemia si mise a pregare. Ascolta, Dio nostro, come siamo disprezzati. Neemia si sente parte del popolo in senso vero, in senso profondo. E la strategia di Neemia a fronte delle minacce e dei pericoli, qual è? La preghiera. La preghiera uscita spontaneamente dalla bocca di Neemia dopo aver appreso le male intenzioni di Sanballat e dei suoi alleati, è una preghiera per la comunità, per la Chiesa, per la Chiesa al completo, ed è fatta nel contesto ecclesiale. Come si rivolgono a Dio questi fratelli, queste sorelle? Prima ancora di esplicitare a Dio i sentimenti di giustizia di cui avevano bisogno, Neemia e il popolo si rivolgono a Dio in questo modo, possessivo, Dio nostro, Dio che ascolta e vede la loro condizione di disprezzo, versetto 4 nella seconda parte. Ecco, questa disposizione evidenzia quindi le intenzioni pacifiche di Neemia e del popolo, in quanto non intendono per nessuna ragione farsi giustizia da soli. Per loro il modo migliore per ottenere giustizia è chiedere a Dio, che giudica rettamente, senza favoritismi, come abbiamo studiato in Giacomo, di fare giustizia. Certo, abbiamo letto i termini della loro richiesta esplicitata nei versetti 4 a 5, potrebbero farci pensare che avessero una grande sete di vendetta. Ma non è così. Perché penso che se avessero avuto sete di vendetta, non avrebbero pregato Dio. Ma si sarebbero immediatamente, bellicamente organizzati per un conflitto all'ultimo sangue, per difendere se stessi e i lavori eseguiti. Preghiera a Dio e vendetta personale non possono andare. Pregare per la Chiesa, pregare con la Chiesa e avere pensieri avversi non possono stare insieme. Leggendo attentamente la richiesta di giustizia, dobbiamo notare che prima ancora che fossero, come dire, disprezzati, e quindi esponessero al Signore il fatto che erano disprezzati, Neemia e il popolo evidenziano in questa preghiera che i nemici di Dio hanno provocato la tua ira in presenza dei peccatori, versetto 5. Evidente in questo il desiderio di Neemia e del popolo che il nome di Dio sia salvaguardato in primis e che il suo progetto prosegua al di là che loro siano disprezzati o burlati per quello che stanno facendo. E del resto credo che ogni nostra preghiera dovrebbe in primo luogo mirare proprio alla gloria di Dio e che il suo nome, esclusivamente il suo nome, sia glorificato. Poi va da sé che i nemici di Dio si accaniscono anche contro il popolo di Dio. Come ricorda il salmista, per causa tua siamo ogni giorno messi a morte, per causa tua considerate come pecore da macello. Il testo che abbiamo ricordato anche venerdì sera, dal Salmo 44, 22, Romani 8, 36. Nella richiesta a Dio di giustizia c'è un'altra cosa che dobbiamo considerare. Il popolo chiede
di esporre anche i loro nemici al disagio della deportazione. Notate, esponimi al disprezzo in un paese di deportazione. Questo per far provare e capire anche a loro quanto sia grave, depressiva, umiliante la deportazione, quanto in quella condizione si senta il bisogno di essere, di tornare in libertà, di tornare alla propria terra. Se non si prova sulla propria pelle il disagio della deportazione, della povertà, della fame, della sofferenza, del disprezzo, dell'umiliazione, difficilmente si riesce a comprendere chi si trova o si è trovato in quella condizione. C'è un detto nel nostro paese che si dice che chi è sazio non crede a chi è giù. Il popolo di Dio stava finalmente realizzando quella liberazione che avrebbe trovato completezza, pienezza e gioia e dignità proprio nella ricostruzione delle mura, della città da riabitare, nel ritorno alla celebrazione del culto al Signore, il Liberatore, nella ricostruzione anche del Tempio, che era il simbolo della loro identità cultuale. Ma dicendo, hanno provocato, scusate la tua ira, ecco che essi lasciano a Dio di fare giustizia e di tener conto o non di tener conto delle loro richieste, cioè anche quello di esporli al disprezzo in un paese di deportazione, anche quello di non perdonare il loro peccato. Il popolo espone in questa maniera, ma si lascia al Signore il giudizio. Proprio in questo hanno provocato la tua ira. E allora sei tu, o Dio, che devi fare giustizia. Infatti, anche dopo aver preso coscienza delle cattive e distruttive intenzioni di Sanballat e dei suoi alleati, versetto 8, il verso 9 esprime la ferma e costante propensione del popolo. Allora noi pregammo, tornammo a pregare nuovamente il nostro Dio. C'è un continuo affidarsi al Signore, alla sua protezione, al suo giudizio, alla sua guida. E la preghiera è strategica perché è fatta con vera fiducia al Signore, e questo il popolo lo sa, che ha favorito il decreto di Ciro di Persia per far ritornare il suo popolo a Gerusalemme e ricostruirgli una casa, Esdra 1:4. È fatta a quell'unico Dio vivente il quale ha ammorbidito e reso sensibile il cuore del re Artaserse, Nemia 1:6, affinché lasciasse andare Nemia, l'uomo di fiducia del re, e desse corso a quanto il Signore aveva messo nel suo cuore, capitolo 2:12. Ma la preghiera non è solo, un aspetto di questa strategia. È determinante, ma non è solo la preghiera. L'altro aspetto intrinseco, fortemente legato alla preghiera, è la difensiva. Questo è il terzo punto. Al verso 9 noi leggiamo queste parole. Allora noi pregammo il nostro Dio e mettemmo delle sentinelle di giorno e di notte per difenderci dai loro attacchi. Ma come? Ma non basta la preghiera? Ma se il Signore è il Signore degli eserciti, il Sabaoth, come abbiamo detto venerdì, che ragione c'è di vegliare? O di armarsi? Ma ci pensa il Signore? Un tale atteggiamento è espressione di fatalismo, di stoltezza cristiana, religiosa, scusate. A maggior ragione se a uscire queste parole sono parole che escono dalla bocca di cristiani. Una chiesa che smette di vegliare, che smette di vigilare, che sottovaluta la strategia, le strategie del nemico di Dio, è una chiesa destinata a molte sconfitte e perdite di uomini e donne sul campo. È un credente, una credente che smette di pregare e di vigilare sulle mosse del nemico e perdente. Chiediamoci per quale ragione molte chiese, anche tra le nostre, sono così in declino. Non è forse in questo senso che Gesù intendeva incoraggiare i suoi nel pieno della passione e prevenire la Chiesa dalle cadute? Vegliate, vegliate e pregate affinché non cadiate in tentazione. Matteo 26,41. E non era questo l'insegnamento di Giacomo, il fratello del Signore Gesù, quando disse: sottomettetevi dunque a Dio, resistete al diavolo ed egli uscirà da voi. Non basta dire: Signore, liberami, il Signore mi vuole in campo perché io realizzi quella liberazione. Non posso dire: Signore, ho bisogno di... e poi non faccio nulla perché quella cosa si crea nella mia vita. Neemia, qui ci viene detto che confida insieme al popolo ardentemente nel Signore degli eserciti. E credo che abbia fatto sue le parole di un altro uomo di Dio, salmista, salmo 84,12. O Signore degli eserciti, beato l'uomo che confida in te. Ma Neemia è consapevole che il Signore non lo vuole fatalista, non lo vuole passivo, non lo vuole rassegnato, perché fatalismo è rassegnazione. Il nemico è reale. Le intenzioni malefiche sono ferocemente malvagie, sono ferocemente attive. Notate, abbiamo letto che Sambal e i suoi alleati vogliono uccidere i costruttori. E uccidendo i costruttori, va da sé che l'opera si interrompe. Per cui la prima cosa da fare, unitamente alla preghiera, che dice la scrittura, è vigilare. Ed è organizzare dei turni di guardia, giorno e notte, per la difesa personale e l'incolumità di tutta la Chiesa. E ognuno di noi è chiamato a pregare e a vigilare, a vegliare continuamente per la sicurezza e l'incolumità di tutto il popolo. E quando la scrittura parla dell'armatura del cristiano, che cosa pone al centro di questa armatura? Proprio la preghiera. Però in un contesto di armatura, quindi di pronti alla battaglia, pronti al conflitto. Efesini 6, 10 e 20. Se una guardia, un cristiano, una cristiana nella Chiesa non fa il proprio dovere, apre una breccia, una spaccatura nella Chiesa e favorisce l'inserimento del nemico. E chiediamoci allora: la Chiesa gode della mia vigilanza e difesa attraverso la preghiera? Quante volte nel corso della settimana, forse quella scorsa, ho pregato, o prego per i miei fratelli, per le sorelle, desiderando il meglio per tutti loro? Posso dire serenamente a un fratello, alla sorella che è a mio fianco, di fronte a me: ho pregato per te? Per noi era bello, ieri sera, no, Francesca, poter pregare insieme ad altre due famiglie, passare un sabato sera in preghiera, pregando gli uni per gli altri, pregando per tutti. Questo è quello che il Signore ci chiama. Ora vorrei leggere con voi, andando verso la conclusione, i versetti 14 a seguire il 9 e il 13, i quali ci permettono di capire che Nemia non era uno sprovveduto, e invece di cogliere la particolarità della strategia o delle strategie legate alla preghiera, nell'incoraggiare e organizzare il popolo alla difesa. Allora, versetto 14 dice così: dopo aver ben esaminato ogni cosa, mi alzai e dissi ai notabili, ai magistrati e al resto del popolo: non li temete. Ricordatevi del Signore, grande e tremendo. Combattete per i vostri fratelli. Combattete per i vostri figli, per le vostre figlie, per le vostre mogli, per le vostre case. Versetto 9. Allora noi pregammo il nostro Dio e mettemmo delle sentinelle di giorno e di notte per difenderci dai loro attacchi. Versetto 13. Allora io disposi il popolo per famiglia, con le loro spade, le loro lance, i loro archi, nelle parti più basse del posto, dietro le mura, allo scoperto. È bello vedere che Nemia mette in difensiva tutto il popolo con l'arsenale bellico di quel tempo. Non trascura nulla. Ma prima di questo mette in campo le famiglie. Tutto il popolo è messo in campo. La Chiesa ha bisogno di famiglie in prima linea. Ha bisogno di genitori e figli nella Chiesa. Ora sapete qual è stato il risultato di questa strategia di preghiera e di difensiva visibile ai nemici? Nemia non ha fatto nulla di nascosto, perché abbiamo letto, lo fece in modo visibile. Quando i nostri nemici, leggo versetto 15, si accorsero che eravamo al corrente dei loro piani, Dio rese vano il loro progetto. E tutti noi non tornammo a casa. Tutti noi tornammo alle mura, ognuno al proprio lavoro. Ognuno riprese le proprie responsabilità. Ed è rassicurante leggere qui l'intervento straordinario del Signore degli eserciti. Dio rese vano il loro progetto. Ma Dio si servì della preghiera di Nemia del popolo e si servì della organizzazione di questo popolo pronto alla difesa. I progetti di Dio passano attraverso la nostra preghiera, attraverso il nostro coinvolgimento. E non c'è realizzazione, non c'è vittoria se noi pensiamo che Dio debba fare tutto da solo. La realtà è che Dio fa tutto da solo, però nel suo piano di compimento ci vuole partecipi. E le nostre opere rientrano nella realizzazione dei suoi progetti. L'opera è di Dio e nessuno può impedirgli di portarla a compimento. Ma il popolo, tutta la Chiesa, tutto il popolo è chiamato a compiere con responsabilità la propria missione e vocazione a beneficio dell'opera del Signore e della Chiesa. Infatti, nonostante questo, Nemia incoraggia. Nonostante, diciamo, il piano fosse stato sventato e Dio rese vano il loro progetto, Nemia incoraggia il popolo a non rilassarsi, a non perdere di vista che il nemico non si accontenta. Non si rassegna alla sconfitta, ma potrebbe tornare ad attaccare quanto meno lo si aspetta. Potrebbe tornare all'attacco. Infatti aggiunge Nemia questo altro elemento. Il trombettiere stava accanto a me. E io dissi ai notabili, ai magistrati, al resto del popolo: l'opera è grande ed estesa. Abbiamo visto la volta scorsa la cartina. E noi siamo sparsi sulle mura, l'uno distante dall'altro. Ma dovunque udrete il suono della tromba, là radunatevi con noi. Il nostro Dio combatterà per noi. Quindi Neemia sta dicendo, attenzione, il nemico per il momento si è ritirato, potrebbe ritornare. E noi dobbiamo essere pronti. Ecco, la strategia di Neemia è stata vincente al complotto distruttivo del nemico. Insomma, in Neemia era presente quella convinzione che è stata poi di Paolo. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Romani 8:31. Ed infatti già al capitolo 2, Neemia, al primo atto di scoraggiamento e di disprezzo da parte di Sanballat e di Tobia, rispose con lo stesso tenore di Romani 8:31. Vi leggo le parole. Egli rispose loro: il Dio del cielo ci ha fatto ottenere successo. Noi, suoi servi, ci alzeremo e costruiremo. Ma voi chi siete? Non avete né parte, né diritto, né memoria in Gerusalemme, nel mio Dio. E a questo punto, per concludere, dobbiamo rileggere come Neemia organizzò strategicamente il lavoro e la difensiva. Allora leggiamo i versetti 16 e 18, 21 e 22. Da quel giorno la metà dei miei giovani lavorava e l'altra metà stava armata di lance, di scudi, di archi e di corazze, e i capi stavano dietro a tutto il popolo di Giuda. Quelli che costruivano le mura e quelli che portavano e caricavano i pesi, con una mano lavoravano e con l'altra tenevano la loro arma. E ognuno dei costruttori, durante il lavoro, portava la spada cinta ai fianchi. Poi versetto 21-22. Così continuammo i lavori, mentre la metà impugnava la lancia, dallo spuntare del sole, del giorno, scusate, all'apparire delle stelle. Allo stesso tempo io dissi al popolo: ciascuno di voi, con i suoi servi, passi la notte a Gerusalemme per fare la guardia con noi durante la notte e riprendere il lavoro di giorno. Ecco, in questa organizzazione difensiva, anche qui in prima linea, Neemia impegna i giovani. Impegna i giovani sia per il lavoro che per la sorveglianza. E prima di concludere, dobbiamo rilevare un altro insegnamento che ci viene direttamente da Neemia, ed è il versetto 23. Io poi, dice, i miei fratelli, i miei giovani e gli uomini di guardia che mi seguivano, non ci spogliavamo. Ognuno teneva le armi a portata di mano. Neemia, pensando alla ricostruzione di Gerusalemme, pensando al popolo, alla Chiesa, risponde liberamente alla domanda del Salmo 11, versetto 3. Quando le fondamenta sono rovinate, che cosa può fare il giusto? E la risposta di Neemia è: io. Io, proprio io, insieme ai miei fratelli, ai miei giovani e agli uomini di guardia, non ci spogliavamo. Eravamo continuamente attivi, pronti ad ogni evenienza. Neemia non ha detto al popolo: armatevi e difendetevi. Ma io con voi, davanti a voi. Allora la domanda che devo porre: io dove sono? davanti a chi o dietro a chi sto camminando, sto lavorando, a fianco di chi sto dando il mio contributo, con chi lavoro o per chi lavoro e combatto e per le leggi. Dove ho riposto le armi della mia vocazione? E poi chiediamo, ma dove sono i giovani che vogliono lavorare e combattere a fianco alle persone meno giovani? Dove sono i meno giovani che incentivano e motivano i più giovani, i propri figli, a lavorare nella Chiesa? Dove sono le giovani donne, come abbiamo visto, le figlie di Salmo, che vogliono sporcarsi le mani per servire il Signore senza vedere negli altri una minaccia per se stessi? Dove sono i fratelli che vogliono lavorare affiancando in Emilia di Turin nella Chiesa ed essere e seguirli nella sottomissione? Ecco, il versetto 23 ci pone di fronte a queste domande alle quali il Signore si attende delle risposte, ma risposte operative, non semplicemente proposte. Di propositi ne facciamo tanto. Allora ci diceva, non possiamo fermarci a sentire che cosa dice la scrittura, dobbiamo operare, che il Signore lo voglia per me, lo voglia come noi, per noi, come Chiesa, per la gloria.